Se possiamo andare in Galati, ancora in Galati 5, e leggeremo i versetti dal 22 al 23. Oggi vedremo l'autocontrollo richiesto e prodotto dallo Spirito Santo nei servitori di Cristo, l'autocontrollo spirituale. Galati 5, 22 e 23. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. In 1 Timoteo 6,11 Paolo dice a Timoteo: ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia. Timoteo viene chiamato da Paolo uomo di Dio, e tale era non soltanto perché svolgeva un ministero di pastore, un ministero di missionario, ma perché apparteneva a Cristo. E tutti coloro che appartengono a Cristo, quindi, sono uomini di Dio, quindi tutti i credenti sono uomini o donne del Signore. E Paolo dice: tu uomo di Dio, fuggi tutto ciò che non viene da Dio e ricerca la giustizia. La stessa cosa sta dicendo Paolo qui in Galati. I credenti non devono seguire, come abbiamo detto e ridetto già tante volte, le opere ingiuste della carne, ma devono ricercare quelle caratteristiche proprio che sono il frutto dello Spirito Santo: l'amore, la gioia, la pazienza. E siamo arrivati oggi a vedere l'ultima caratteristica, l'autocontrollo. In inglese self-control. Il self-control è proprio, la parola ci suggerisce il significato, il controllo di se stessi. E vi dico già che questo è un argomento molto spinoso. È molto spinoso questo argomento. È molto interessante che questa caratteristica dello spirito viene messa alla fine di tutte le altre, non perché è meno importante, ma al contrario. È come se fosse qualcosa che serve, che guida per far funzionare tutte le caratteristiche precedenti. Le caratteristiche del frutto dello spirito iniziano con amore e terminano con autocontrollo. È come se in qualche modo sia l'amore e sia l'autocontrollo devono essere presenti a guidare anche le altre caratteristiche del frutto dello spirito. Ma vediamo l'autocontrollo. Oggi ci sono tante macchine che hanno il cambio automatico, tante, però la maggior parte delle macchine non ha un cambio automatico, ma un cambio normale, non ha neanche una guida, una macchina. Ci sono adesso inventate le macchine che si guidano da solo, non devi fare niente, però la maggior parte delle auto non hanno queste caratteristiche. E cosa succede quando noi con la nostra macchina andiamo in salita oppure andiamo in discesa? Se andiamo in salita dobbiamo mettere delle marce basse e dobbiamo dare il gas, se no la macchina non sale. In discesa dobbiamo frenare e scendere con le marce basse, altrimenti ci andiamo a schiantare. Allo stesso modo, la pazienza, la mansuetudine, la fedeltà, la pace, eccetera, hanno bisogno di un controllo continuo per poterle mettere in pratica nel modo giusto. Ma voglio fare un altro esempio. Il nostro corpo fisico è fatto di tanti organi, ognuno ha una funzione ben specifica. Non so se sapete la funzione del pancreas. Il pancreas è un perfetto controllore della forza o della stanchezza dell'essere umano, del nostro fisico. Il pancreas produce sia l'insulina e sia il glucagone. L'insulina permette allo zucchero presente nel sangue di trasformarsi in energia per il nostro corpo, mentre il glucagone è uno zucchero che nel momento in cui il nostro corpo sta effettuando uno stress fisico e lo zucchero che ha addosso non è sufficiente, Il pancreas genera di continuo questo frutto, questo zucchero, per tenere il nostro fisico in piedi. E nel diabetico questa valvola non funziona, perciò il diabetico si deve fare l'insulina o deve mangiare zucchero a seconda dei casi. Allo stesso modo possiamo dire per l'autocontrollo. L'autocontrollo controlla la nostra condizione spirituale e ci riporta nel perfetto equilibrio di cui abbiamo bisogno. Quindi se deve frenarci ci frenerà, e se deve spingerci ci spingerà, ma come vedremo meglio, tutto deve essere fatto per la gloria di Dio. L'autocontrollo comprende tante parti della nostra vita. Proverbi 25:28 dice: l'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata priva di mura. Oggi nei nostri paesi, faccio l'esempio di Predazzo, non ci sono le mura intorno, ma ai tempi antichi le mura di una città erano la sua difesa principale. Senza di esse la città era una facile preda per il nemico. Possiamo dire che l'autocontrollo è quel muro di difesa dei credenti che impedisce alle passioni peccaminose di prendere proprio il dominio della nostra vita. Passioni che ti potrebbero portare sia a un eccesso verso l'alto e sia a un eccesso verso il basso, che quindi in qualche maniera tu sei sballottato dalle passioni e quindi non hai il controllo di te stesso. Non sei neanche controllato da Dio, ma sei controllato dalle tue passioni. Commentatore del secolo scorso ha osservato che una persona senza autocontrollo è una facile preda dell'avversario, non ha nessuna protezione, si arrende proprio al primo assalto delle passioni incontrollate. E quindi la tentazione diventa subito un'occasione di peccato. L'odio, ad esempio, può sfociare in omicidio, il desiderio può portare all'adulterio, eccetera, eccetera. E chiaramente queste sono esagerazioni. Secondo George Bethune, questo era un commentatore e un predicatore del 1800 che abbiamo citato domenica scorsa, che quello che sosteneva, che diceva che la mansuetudine è la virtù meno ricercata nel cristianesimo, questo sosteneva che l'autocontrollo è una benefica regolazione dei desideri e appetiti per evitare gli eccessi. L'autocontrollo è necessario perché siamo in una guerra contro i nostri desideri corrotti dalla nostra stessa natura. È una guerra non tanto per l'ambiente esterno a noi, ma è proprio dentro di noi. Prima Corinzi 9:27 Paolo dice: anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Questo può sembrare poco spirituale, che Paolo tratta duramente il proprio corpo, però in realtà Paolo disciplinava il proprio corpo perché la sua tendenza umana non era diversa da quella che abbiamo noi. I suoi desideri non erano peccaminosi, non erano diversi dai nostri, perciò lui si autodisciplinava spiritualmente. Giacomo 1:14 dice: invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Giacomo ci fa ancora comprendere meglio che esiste una guerra dentro di noi, la nostra concupiscenza, la propria concupiscenza che attrae e seduce. Pietro aggiunge ancora qualcos'altro, prima Pietro 2:11 dice: carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini di astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Pietro usa un linguaggio bellicoso, l'immagine di un esercito che vuole assalire l'anima del credente. Ecco il bisogno di quella recinzione, di quelle mura che abbiamo letto in Proverbi. Vediamo adesso di definire meglio cosa si intende per autocontrollo. Secondo un dizionario, per autocontrollo si intende il dominio, il controllo, coordinamento dei propri istinti, delle proprie azioni, controllo di se stessi. Il termine che usa Paolo qui in Galati è enkrateia in greco e significa forza interiore. Una forza interiore si riferisce a un freno interiore proprio agli appetiti. Ma i traduttori della Bibbia hanno usato anche un secondo significato per tradurre questa parola. Il secondo significato denota buon senso o assennatezza, correzione o saggezza. Entrambi questi significati esprimono il vero significato dell'autocontrollo. Il buon senso permette di valutare cosa è opportuno fare e la forza interiore fornisce proprio la volontà per farlo. Il giudizio assennato quindi è indispensabile per esercitare l'autocontrollo, ma il solo giudizio, la sola assennatezza non basta per praticarlo. È necessario quindi una forza di volontà. Spesso sappiamo quello che dobbiamo fare, eppure non lo facciamo. Sembra che ci manchi la forza di farlo e quindi permettiamo ai nostri desideri di prevalere anche sul buon senso. In definitiva, l'autocontrollo è l'esercizio della forza di volontà sotto l'impulso del buon senso che permette di fare, di pensare, di dire o qualsiasi altra cosa tutto ciò che è gradito a Dio. Lo Spirito Santo dona al credente tutta la forza di volontà e il buon senso necessario per fare ciò che è gradito a Dio, quando il credente chiaramente si lascia guidare dallo Spirito Santo senza fare opposizione. E come per tutte le altre caratteristiche che abbiamo già visto, lo Spirito Santo produce nel credente questa trasformazione. Ma da parte sua al credente viene sempre richiesto di fare la sua parte. In 2 Pietro 1 c'è scritto al versetto 3: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria. Pietro dice che la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita. Dio ci ha equipaggiato di tutto il necessario per fare le cose gradite a Dio, ma queste devono essere anche queste messe in pratica dal credente. Leggo ancora un altro versetto di Prima Pietro, un paio di versetti dopo, dice: voi per questa ragione, per la ragione che Dio ci ha dato tutto, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo. Pietro dice di mettere ogni impegno da parte nostra, non dice un semplice impegno, ma dice ogni impegno da parte nostra, e aggiunge alla fede, che significa di ricercare oltre la fede la virtù la conoscenza, e in aggiunta ancora l'autocontrollo. Lo Spirito quindi produce, ci dà l'autocontrollo necessario, però il credente lo deve mettere in pratica, lo deve esercitare. Quindi il credente è una grande responsabilità. Vediamo in cosa consiste la responsabilità o l'impegno che deve metterci il credente. Per prima cosa diciamo che l'autocontrollo, come abbiamo accennato, non è una sola parte della nostra vita, ma riguarda la nostra vita a 360 gradi. Ogni parte della nostra vita deve essere controllata. Dobbiamo controllare il tempo, dobbiamo controllare la salute, dobbiamo controllare il denaro, dobbiamo controllare i desideri, gli istinti, eccetera, eccetera. E chiaramente non abbiamo il tempo per trattare ogni singolo particolare della nostra vita, ma vedremo tre grandi aree principali del nostro essere, di come siamo fatti, in cui dobbiamo esercitare l'autocontrollo. E queste sono il corpo, i pensieri e le emozioni. Il corpo, i pensieri e le emozioni. Partiamo a vedere la prima area, il corpo, e ci chiediamo in che modo possiamo onorare Dio con il nostro corpo. In che modo dobbiamo esercitare l'autocontrollo sul nostro corpo. Nelle prime pagine di Genesi c'è scritto che Dio fece spuntare dalla terra ogni sorta di alberi belli da vedere e buoni per nutrirsi. Gli alberi non erano soltanto buoni, ma erano anche piacevoli da vedersi. Il Signore ha creato ogni cosa affinché noi non è che possiamo soltanto gustare per la nostra, per il nostro bisogno, ma anche per poterle apprezzare quello che il Signore ci ha dato. Pensiamo un attimo anche alle mani. Se non avessimo le mani non potremmo prendere il cibo. Con gli occhi noi guardiamo, abbiamo l'olfatto, abbiamo l'udito, abbiamo i cinque sensi. Sono tutte cose che Dio ha provveduto, non solo ha creato la creazione che serve al nostro sostentamento, ma anche noi ci ha messo in condizione di nutrirci, ma anche di apprezzare l'opera che Dio ha fatto. Prima Timoteo 6,17 Paolo dice: Dio ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Però purtroppo noi non riusciamo a vedere le benedizioni di Dio e a trarre dalle benedizioni di Dio il giusto beneficio. Perché a causa del peccato, della corruzione dei nostri desideri, le cose che Dio aveva progettato per il nostro vantaggio, tante volte i credenti, invece di beneficiare di questo, si rendono schiavi di quello che Dio ha creato. Prima Corinzi 6,12 Paolo dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Anche le cose lecite, si sta dicendo Paolo, possono prendere il sopravvento sulle nostre vite. Prima Corinzi di Paolo ci fa intendere che ci vuole una certa moderazione anche in quello che facciamo del creato, dei cibi che abbiamo intorno a noi. La moderazione quindi scaturisce dall'autocontrollo e impedisce alle cose lecite di prendere il sopravvento su di noi. Vediamo un altro versetto. In Prima Tito Paolo lo istruisce sui doveri pastorali verso la comunità di Creta e dice così: uno dei loro, proprio un loro profeta, disse: i cretesi sono sempre bugiardi, male bestie e menti pigri. I cretesi soffrivano di un'evidente mancanza di autocontrollo su tanti aspetti. Ora entriamo più nello specifico. L'autocontrollo nel nostro corpo riguarda almeno tre aspetti negativi da controllare, e questo riguarda la golosità, la pigrizia e l'immoralità. Io credo che oggi non sia un problema nella Chiesa di oggi, come lo fu nella Chiesa primitiva, l'abuso di bevande alcoliche all'interno dei credenti. Sappiamo la lettera dei Corinti che si riunivano e questi facevano uso improprio delle sostanze alcoliche perché venivano dal paganesimo e quindi si ubriacavano da quando si riunivano. Io credo che non è un problema che riguarda tanto la Chiesa di oggi, invece la maggior parte di noi tende a eccedere nei cibi proprio che Dio ha provveduto, come avevo predetto prima, avevo un po' presentato quello che sto per dire. Quante volte esageriamo nel prendere dei cibi solo per gola? Quante volte perdiamo il controllo dei nostri appetiti? Adesso non voglio farvi venire fame. Quante volte non resistiamo, che ne so, ai dolci? Quante volte non riusciamo a fare a meno della Nutella, della cioccolata, oppure dei cibi salati? Io mi lascio attrarre dai cibi salati, dagli affettati o qualche altro cibo. Adesso vi scandalizzo. Sapete che anche questo è peccato? Questo non è esercitare un autocontrollo sano. Prima Corinzi 10,31 c'è scritto: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. E chiaramente parliamo di eccessi di queste cose, non quello che è necessario. Quando ci abbuffiamo e mangiamo senza moderazione, stiamo mangiando per la gloria di Dio o stiamo oltre che peccando, stiamo addirittura facendo male al corpo che Dio ci ha dato? Ma dal lato opposto, anche gli eccessi opposti sono peccato. Che ne so, le diete, ci sono certe diete che ti vietano di mangiare certi cibi, e quindi tu diventi schiavo, sei dominato dalla dieta e non sei dominato dal Signore. Hai perso pure quel controllo, magari un'idea di dimagrire prende il sopravvento e ti imprigiona a farti fare delle cose che non devi fare, non le fai per la gloria di Dio. Noi possiamo mangiare tutto e bere tutto, ma tutto deve essere fatto senza abusarne, con rendimento di grazia. La seconda area negativa che riguarda il nostro corpo fisico, come abbiamo accennato, è la pigrizia. La pigrizia è un forte nemico che abbiamo, anche se noi tante volte lo sottovalutiamo. E anche qui ci possono essere due eccessi, sia da una parte e sia dall'altra. C'è gente pigra e c'è gente che non si ferma mai. C'è gente che abusa a livello fisico del proprio corpo, che ne so, lo sottopone a un livello, per esempio, sportivo eccesso, a ritmi eccessivi. Poi c'è gente che non deve fermarsi mai, che continua a riempirsi il tempo perché se no arriva la noia. E quindi si continua a riempire di attività per non stare a casa a pensare o magari a studiare le cose del Signore. E c'è invece chi abusa del contrario, che non fa nulla. Sappiamo che la Bibbia condanna ogni tipo di pigrizia, dice in Tessalonicesi. Chi non lavora non deve neanche mangiare, dice Paolo. Chi non lavora quindi non deve neanche mangiare. Ora, la maggior parte di noi oggi, la maggior parte dei credenti, si ritiene non pigri, perché tutti andiamo a lavorare e quindi non ci riteniamo pigri. Eppure la maggior parte di noi, mi metto in mezzo, in pieno pure io, soffre di pigrizia spirituale. E vediamo perché. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 1, Marco ci racconta una storia in cui Gesù uscì la mattina presto a pregare, dice al versetto 35. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e la pregava. Era ancora notte quando Gesù uscì. E questo non significa nulla se lo estrapoliamo dal suo contesto. Cioè, se uno si alza di notte e si mette a pregare, ci può stare, io non riesco a dormire, mi alzo, vado fuori, vado in cucina, mi metto a pregare o resto nel letto a pregare. Ma qualche versetto prima, in Marco 32, il versetto 32 di Marco 1, c'è scritto: poi fattosi sera, quindi stiamo parlando di prima che Gesù si alzasse quella mattina, poi fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati, tutta la città era radunata alla porta. La sera prima era già tramontato il sole e qui dice che tutta la città era alla porta di Gesù, quindi sicuramente, di sicuro, Gesù finì quel lavoro a tarda sera, magari era notte. E il fatto che Gesù si alzò mentre è ancora buio ci fa comprendere che lui non era un pigro spirituale. Gesù era andato a dormire molto tardi, e aggiungo io, può darsi molto stanco, ma questo non gli impedì di alzarsi presto la mattina e di essere in comunione con il Padre. Cosa avremmo fatto noi? In una circostanza simile, noi avremmo avuto un pretesto per dormire un po' di più, per dire mi sono meritato questo riposo, come se fosse qualche cosa che ci spettasse. Gesù sapeva l'importanza di essere in comunione con il Padre e questo riuscì a controllare anche la propria stanchezza nell'uscire di mattina presto e di andare a pregare. Ora, senza andare a vedere una situazione così anormale, pensiamo invece, senza alzarci di notte fonda, ma quanti di noi trascurano la preghiera, magari la mattina, magari ci alziamo all'ultimo secondo e non abbiamo il tempo per pregare, perché dobbiamo scappare al lavoro. Quanti cristiani trascurano lo studio della parola di Dio perché non hanno mai tempo? Questa è una forma di pigrizia, perché non ce lo prendiamo il tempo. Sappiamo che queste cose sono importanti, eppure non le facciamo. Questa è mancanza di autocontrollo. Il tempo e ce l'abbiamo e come? E che siamo sempre pigri a fare le cose per il Signore. Sì, andiamo a lavorare, diciamo di non essere pigri perché andiamo al lavoro, ma questo lo fanno tutti gli uomini, anche quelli di fuori. Siamo pigri per le cose che riguardano il Signore. Quanti si impegnano a studiare la parola per predicarla? E ci sarebbe tanto bisogno, vi garantisco che ce ne sono veramente pochi che si impegnano, si prendono l'impegno di fare un lavoro del genere, perché il tempo veramente diventa poco. Dobbiamo frenare la pigrizia che c'è proprio dentro di noi, bisogna avere autocontrollo sul nostro corpo e disciplinarlo. Dobbiamo evitare che la nostra natura pigra ci domini lei. Matteo Lucian ha detto che dobbiamo disciplinarci nel pregare e dobbiamo disciplinarci veramente nello studiare la parola di Dio, nel pregare, di fare tutto quello che il Signore ci chiede. Ma ci sono dal lato opposto, e questo sono pochi, quelli che si fanno assorbire dal ministero. Che ne so, si alzano la mattina presto per avere un tempo col Signore, poi studio, poi lavoro, poi studio, poi diventa che non hai più tempo per nessuno, e anche questo è un eccesso sbagliato. In questo modo non si rispetta il proprio corpo. Se abbiamo usato l'esempio di Gesù, ma quello è un insegnamento valido per quanto riguarda il tempo di preghiera che ci dobbiamo prendere con il Signore. Però il nostro corpo ha bisogno delle ore, di alcune ore necessarie di riposo. Io, ad esempio, quando sono particolarmente stanco, tutti noi, se non si dorme a sufficienza, diamo i numeri. Io, quando sono particolarmente stanco, la mattina sono più suscettibile, sono più irritabile. Alcune mattine mi alzo e non so neanche il motivo, ma non mi sento già nervoso in partenza. Quindi sono più suscettibile se non dormo a sufficienza. Non si hanno neanche le capacità mentali se non si dorme a sufficienza per esercitare l'autocontrollo. Il corpo ha bisogno di essere curato, ha bisogno sia di un giusto riposo, ma ha bisogno anche di una cura fisica. Lo sport, un po' di sport va benissimo. C'è gente che soffre con la pigrizia. Io personalmente ieri sono andato in bici, ma mi sono imposto di andare perché era una settimana che non facevo nulla. È stato uno sforzo. Quando l'ho finito ero contento perché ti fa bene, scarichi un po' di tensione, ti fa bene al cuore, ti tiene in salute. Dobbiamo perciò controllare il tempo e dobbiamo controllare la pigrizia che c'è dentro di noi. Un giusto esercizio fisico, come detto, fa bene a curare anche i muscoli che Dio ci ha dato. Però tutto deve essere fatto per la gloria di Dio e non per altro. Un altro aspetto che riguarda in che modo possiamo onorare il Signore con il nostro corpo riguarda la sfera sessuale. Il modello stabilito da Dio per l'autocontrollo sessuale è l'astinenza totale fuori dal matrimonio. Fuori dal matrimonio non c'è sesso, non esiste il sesso. Dio ha messo proprio dei confini riguardo alla sfera, all'attività sessuale. Questi confini sono limitati al matrimonio. Fare sesso fuori dal matrimonio è peccato. Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e va tenuto con cura. E Gesù ha detto però un'altra cosa, che non serve andare a letto con una donna per commettere adulterio, ma basta desiderarla. E quindi nell'ambito della sfera sessuale l'autocontrollo deve essere esercitato non solo dal corpo, ma anche dai pensieri. Il credente deve controllare i propri occhi quando vagano, come diceva Giobbe, il credente Giobbe, dice che aveva fatto un patto affinché i suoi occhi non guardassero nessuna vergine. Quindi l'autocontrollo, soprattutto negli uomini, che quando passa qualcuno vestito magari in maniera diversa, in maniera poco vestita, gli occhi cascano. Quindi l'autocontrollo è anche dominare i propri occhi e dominare anche i propri pensieri. Inoltre, i credenti devono curare anche il proprio linguaggio, anche nella sfera sessuale, perché senza che ce ne rendiamo conto, noi immagazziniamo tante nozioni che ci vengono date da quelli che sono intorno a noi. Abbiamo un linguaggio che è sempre più deviato dai media, da ciò che vediamo sui social o in TV. Un linguaggio deviato. Perciò dobbiamo frenare nell'ambito sessuale non solo gli occhi, non solo il corpo, ma anche il nostro linguaggio. Allora, abbiamo visto questa prima area, possiamo vedere la seconda area in cui dobbiamo esercitare l'autocontrollo. L'abbiamo accennato: nella sfera sessuale dobbiamo controllare i pensieri, per cui ci chiediamo in che modo possiamo portare gloria a Dio con i nostri pensieri. Vi chiedo di andare in 2 Corinzi 2, capitolo 10. Oggi vi chiederò pochi versetti di vedere assieme. 2 Corinzi 10, versetti 3 e 5. Dice così: in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Nel contesto, lo avevamo trattato l'altra volta, Paolo stava difendendo il suo apostolato e in questa parte si riferisce ai ragionamenti dei suoi oppositori. Ma il principio di demolire i ragionamenti e di controllare i pensieri è valido anche per noi oggi, per i credenti di tutte le generazioni. Questo significa che le nostre menti devono essere controllate e devono essere piene di cose gradite al Signore. Anche le menti bisogna controllarle. E vi chiedo: quali sono le cose che sono gradite al Signore? Se possiamo andare in Filippesi capitolo 4, Filippesi 4 versetto 8. La Bibbia in Filippesi 4, 8 ci dà il miglior suggerimento di quali sono i pensieri che sono graditi al Signore. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Il controllo della nostra mente non è semplicemente il rifiuto di pensieri corrotti. Non c'è solo la demolizione dei ragionamenti umani contrari a Dio, che abbiamo letto in Prima Corinzi, come demolire, che ne so, l'invidia, la concupiscenza o le ambizioni egoistiche, ma anche un riempire la nostra mente di cose contrarie a quelle che sono le cose peccaminose. Qui dice tutte le cose onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama. E questo sembra qualcosa di facile, ma non lo è. Quali sono le cose onorevoli, giuste, pure in questo mondo? Ti viene da dire che non ci sono. Il mondo è completamente ingiusto. Eppure ci sono tante cose del mondo che sono amabili. Bisogna individuarle. Basta guardare la creazione di Dio. Stamattina ancora voglio ritornare a Salmo 145. Quante cose ha detto Davide, quante cose ha visto Davide in Dio e lo dava a Dio. Basta cercarle. Noi tante volte ci facciamo prendere dai nostri pensieri, dai nostri problemi e vediamo sempre tutto storto. I nostri pensieri devono essere ripieni innanzitutto della parola di Dio. Possiamo vedere i nostri pensieri nelle cose onorevoli, nella creazione intorno a noi, possiamo gustare un cielo, possiamo gustare la luna, il sole, le piante. Mettiamoci anche la neve, che ne so, quello che vogliamo. Dobbiamo riempirci di pensieri buoni, ma non soltanto per le cose che riguardano Dio, ma dobbiamo riempirci anche delle cose onorevoli delle persone intorno a noi, degli altri credenti, ma anche di quelli fuori. Siamo sempre pronti a demolire gli altri, a guardare i difetti degli altri, ma quando veramente guardiamo le cose, che i pregi degli altri? Filippesi dice che dobbiamo guardare le cose onorevoli, non i difetti. Perciò i nostri pensieri non devono essere alimentati da qualcosa di negativo sugli altri, questi ci portano all'amarezza, ci portano ad altre emozioni, ma dovremmo guardare il positivo degli altri, così dovremmo riempirci di queste cose. Ora, dominare i pensieri non è facile se prima non dominiamo qualcos'altro. Che cos'è che dovremmo controllare nel modo giusto per avere il controllo dei nostri pensieri? Proverbi 4:23 dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Il significato in ebraico della parola cuore indica l'intera personalità. L'intera personalità, cioè l'intelligenza, l'emozione, c'è la volontà, la coscienza e quindi anche il pensiero, anche la mente, fa parte del cuore. Non abbiamo un cuore dentro qui, non è questo. Quelli che prendono, fanno il trapianto del cuore, non è che gli metti un cuore che diventano più buoni, non è nel cuore, restano quelli di prima, ma è soprattutto nella mente spirituale. Salomone ha scritto lui questo versetto, l'ammonimento è ciò che riguarda proprio la vita di pensiero. Nel cuore, nella mente, è lì che nascono le emozioni e le azioni. È lì che mettono le radici i desideri insensati e peccaminosi. La nostra mente è come un vivaio. Avete presente un vivaio? Cosa succede nel vivaio? Nel vivaio vedi tanti vasi, li mettono dentro dei semi, continuano ad annaffiarli, continuano a concimarli finché non diventano grandi e li portano a vendere fuori. Stessa cosa è per quanto riguarda quello che fa il nostro cuore. Il nostro cuore, i nostri pensieri vengono immagazzinati e noi continuiamo a rimuginarli, continuiamo a metterci sopra dell'acqua, del concime, finché non sfociano poi all'esterno, non vengono non venduti, ma vengono proprio, ci fanno cadere, ci fanno peccare. Prima di peccare di maledicenza, di invidia, di gelosia, di amarezza, nella nostra mente questi pensieri proprio rimuginano a lungo. E anche i pensieri, i peccati sessuali sono alimentati prima nella nostra mente, prima di portarci a peccare. Quindi per avere l'autocontrollo, la prima linea che dobbiamo difendere è la linea proprio del nostro pensiero. Dobbiamo curare e frenare i nostri pensieri e riempirli di cose buone, cose onorevoli. Le porte della mente sono soprattutto gli occhi e le orecchie, queste sono le porte che noi abbiamo per far entrare i pensieri nella nostra mente, ciò che vediamo e ciò che ascoltiamo. Custodire il cuore significa proprio mettere dei recinti intorno a ciò che vediamo, che ascoltiamo, significa non lasciarci la mente incustodita. Una cosa che tutti tendiamo a sbagliare è che lasciamo troppe volte aperta la porta della nostra mente affinché entrino queste cose. Ad esempio, non è sbagliato guardare la televisione, leggere i giornali o usare i social. Questo non è un peccato. Ma se quello che io guardo o ascolto sui media scatena dei pensieri di invidia, ambizioni egoistiche, desideri sessuali sbagliati, mettiamoci quello che vogliamo, praticamente la maggior parte dei programmi che fanno adesso in TV, allora le nostre menti si riempiranno di pensieri peccaminosi, altre che di cose onorevoli. Lo abbiamo già citato prima, 1 Timoteo 6:11, ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia. Paolo dice fuggi a Timoteo. Salomone in Proverbi dice custodisci. Sono due verbi, due azioni che entrambe propongono una forte reazione contro il peccato, maggiore di quella, permettetemi di dire, che pratichiamo noi. Noi non custodiamo e non fuggiamo. Quanti di noi guardano la TV tenendo presente queste cose? Quanti di noi filtrano in continuazione quello che vedono in TV? E ti viene da chiederti, ma che cosa lo sto guardando a fare la TV se devo fare una cosa del genere? La maggior parte di noi, guardando questi programmi, non custodisce il proprio cuore, ma si lascia proprio, lascia spalancate le porte della mente a riempirsi di queste cose del mondo, e si fa riempire la mente di immoralità diffusa proprio dalla televisione. Oppure quanti di noi si fanno riempire da quei discorsi mondani senza senso? Uno può rispondere che la maggior parte delle cose che vediamo in TV alla fine non le mettiamo in pratica, giusto? Ma nella nostra mente quei pensieri vagano. Io non posso vedere i vostri pensieri e voi non potete vedere i miei pensieri. Il problema però è che Dio li vede. Nel Salmo 139 Davide dice: tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino e quando riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Il credente che teme Dio non si preoccupa tanto di quello che pensano gli altri, ma si preoccupa che Dio vede i suoi pensieri. Perciò questo credente cerca di dominare la propria mente. Dobbiamo vigilare molto per controllare i nostri pensieri e riempirci per le cose veramente onorevoli che fanno piacere a Dio. E dobbiamo evitare non solo di ascoltare la TV, ma quanti di noi si fermano in quei discorsi senza senso? Che ne so, coi colleghi di lavoro, o addirittura con i fratelli e le sorelle, quei pensieri che non danno onore, ad esempio quei pensieri di quando si ascoltano quei colleghi, quelle pettegolezze, quelle maldicenze, quelle critiche. L'ascolto di maldicenze, pettegolezze deve essere proprio rigettato, perché come faccio io a considerare poi le cose onorevoli su una persona sulla quale hanno parlato male? La mia mente è stata corrotta da quella maldicenza e non riuscirò mai a vedere le cose onorevoli in quell'altra persona. È quasi impossibile trovare le cose onorevoli. Ora passiamo a vedere l'ultima area che riguarda il nostro essere, e sono le emozioni. In che modo possiamo onorare il Signore con le nostre emozioni? Quali sono, partiamo da questa domanda, quali sono le emozioni che bisogna controllare maggiormente? Tra le emozioni che bisogna controllare di più ci sono l'ira e la collera. Poi c'è il risentimento, l'amarezza, e poi ci può essere anche l'autocommiserazione. Sapete cos'è l'autocommiserazione? È quel sentimento di abbattimento per qualche errore che ho commesso, l'incapacità di non essere riuscito a fare qualche cosa e quindi non si è stato capace di fare, e ci angosciamo o ci facciamo angosciare da quella cosa lì e iniziamo a piangerci addosso di non essere capaci. Io non cambierò mai, è più forte di me. Anche questa è una forma di orgoglio. Le emozioni quindi possono essere esplosive, come nel caso dell'ira e della collera, e diciamo anche per correttezza che quando noi esplodiamo nell'ira o nella collera non è colpa degli altri, è colpa nostra che non siamo riusciti ad avere il controllo, abbiamo permesso alle emozioni, all'ira di prendere il sopravvento su di noi. Quindi possono essere esplosive le emozioni, ma possono essere anche corrosive. Le manifestazioni esplosive non sono solo errate perché scatenano, ci fanno peccare, ma quell'ira incontrollata fa del male anche agli altri, alle persone che le subiscono. Invece i pensieri, che ne so, l'amarezza resta soltanto dentro di me, quindi non coinvolge gli altri, ma anche quello alla fine distrugge il mio rapporto con il Signore e anche con gli altri, perché distrugge le relazioni. Alcuni credenti hanno un temperamento incontrollato e tendono ad aggredire chi provoca loro dei dispiaceri, anche per le cose spirituali. Ad esempio un fratello che ti incoraggia a fare qualcosa per il Signore perché stai percorrendo una strada sbagliata. Qual è la prima reazione? Ti spinge a ravvederti quindi in qualche modo? Oppure la reazione è, siccome in questi casi quello che ti viene richiesto comporta un sacrificio da parte tua, ad esempio esercitare il perdono su qualcuno, la tua reazione è quella di attaccare il fratello invece di ascoltarlo. Oppure iniziamo a vedere i difetti del fratello, iniziamo a puntare il dito, dici: ma tu cosa vuoi? Chi ti credi di essere? Pur di non ascoltarlo. Chiaramente tutto è partito dal nostro cuore, dalla nostra mente, che non abbiamo messo il giusto recinto, non siamo riusciti a dominare. A volte potremmo scattare quando ci dicono qualcosa che ci crea dispiacere. Che ne so, quando ci dicono qualcosa che riguarda il comportamento dei nostri figli. Ho sentito qui in valle, in una scuola, c'era un disegno attaccato ad una porta, non mi ricordo a quale scuola, e in questo c'erano due disegni. Sul primo c'era un insegnante con il dito verso l'alunno e il genitore, non so se aveva anche il segno della mano verso l'alunno, e poi c'era un disegno a fianco in cui c'era l'alunno col dito verso l'insegnante e il genitore che urlava all'insegnante. Sotto al primo disegno c'era scritto la scuola di 30 anni fa e sotto al secondo disegno c'era scritto la scuola di oggi. Come reagiamo quando qualcuno ci dice qualcosa che può essere vero o anche falso sui nostri figli? Qualcosa che ci crea dispiacere? Ci rigidiamo, ci mettiamo subito sulla difensiva, iniziamo ad attaccare chi ci dice questa cosa? Di solito i genitori tendono più a credere ai figli e questo può essere una cosa giusta, ma dobbiamo sempre tenere presente che i nostri figli sono dei peccatori come noi, non sono esenti e poi ci conoscono molto bene e sanno benissimo come girare la loro minestra per giustificare le loro azioni. E qui ci vuole tanta saggezza e tanto autocontrollo. Un temperamento incontrollato e nocivo verso se stessi e anche verso gli altri. Proverbi 16:32 dice: chi è lento all'ira vale più del prode guerriero, chi ha autocontrollo vale più di chi espugna la città. Un temperamento di autocontrollo non è un segno di impietà, mancanza di controllarsi lo è. Un commentatore ha detto di questo versetto in Proverbi, dice: notiamo il valore che lo Spirito Santo attribuisce a un carattere controllato. Dice: chi è lento all'ira, l'uomo che ha autocontrollo, vale più del prode guerriero. In poche parole, la conquista di una città è un gioco da ragazzi paragonata al possedere autocontrollo. La persona che lotta per controllare il proprio carattere esplosivo deve recintare più degli altri la propria mente e il proprio cuore. E questa è una battaglia che dura tutto l'anno, tutta la vita, non dura soltanto un giorno. Tale persona deve continuamente mettersi nelle mani di Dio e deve pensare ciò che Dio pensa di lui quando non ha autocontrollo. Per cui è un lavoro più faticoso. Deve essere disposta a pagare proprio il prezzo della sofferenza. Deve mettere un freno non tanto sulla propria bocca, ma sul proprio cuore. Deve innalzare un recinto molto alto. Giacomo dice: la lingua, chi potrà domarla? Quando la lingua esplode perché non è stato domato il cuore. Altre emozioni incontrollate sono l'amarezza e il risentimento. Possono essere dannose per gli altri, ma di sicuro, come detto, distruggono il nostro rapporto con Dio e con noi stessi. Sono come un cancro che si diffonde lentamente fino a portarci alla distruzione. Ma tra le emozioni che dobbiamo controllare troviamo anche gli sbalzi d'umore. Non dobbiamo assolutamente trascurare gli sbalzi d'umore. A volte ci sono delle cose negative, a volte positive. Come ho detto prima, personalmente mi sono trovato più di una volta ad alzarmi la mattina ed avere, non tanto che non avevo dormito, ma avevo un umore, e non lo so da dove è venuto, ma un umore che mi rendeva più in conflitto con gli altri. E tutti siamo esposti al cambio di umore, a volte quando va tutto bene e quindi siamo più euforici, e invece quando va tutto male, guai se mi chiedi qualcosa. Le persone, quando io reagisco, quando mi rapporto con gli altri in base al mio umore, mi diranno: questo è lunatico, questo è lunatico. Ieri mi ha risposto in un modo, oggi si presenta in un altro. Ma la Bibbia non ci dice che questo è lunatico, ci dice che questo non ha controllo del proprio umore, non ha controllo sul proprio cuore, che sta maltrattando gli altri, sta peccando. E una persona che si lascia dominare dall'umore distrugge le relazioni anche con gli altri. Il nostro umore deve essere controllato, quindi dobbiamo noi controllare il nostro umore, non farci dominare da lui, sia quando va tutto bene e sia quando va tutto male. E questo è veramente difficile farlo, non è una cosa da niente, perché le emozioni negative, le delusioni, i sogni infranti, l'orgoglio, i dispiaceri possono veramente diventare nei nostri cuori, senza che ce ne accorgiamo, degli idoli che ci dominano, che ci comandano. Come dobbiamo fare, come l'apostolo Paolo, che dice che lui mortificava il proprio corpo. Per esercitare l'autocontrollo abbiamo più che mai bisogno della parola di Dio, come abbiamo letto in Pietro, di aggiungere alla fede la virtù, la conoscenza e poi l'autocontrollo. Perciò per crescere nell'autocontrollo dobbiamo prima crescere nella conoscenza, dobbiamo esercitare continuamente la lettura e la meditazione della parola, che ci indica quale sia la volontà di Dio. Il buon senso, unito così alla parola di Dio, ci avverte se il nemico sta per attaccare e quindi per assalire la nostra città, il nostro cuore. Ho sentito sto motto in America, cioè appeso da una parte: la parola di Dio ci allontanerà dal peccato, oppure il peccato ci allontanerà dalla parola di Dio. Vogliamo veramente cambiare? Quanto siamo disposti veramente intenzionalmente a rinunciare ai piaceri del peccato? Se non impariamo proprio a rompere le cattive abitudini, noi possiamo venire qua, possiamo pregare, possiamo dire: Signore, cambiami, ma io quanto mi sto impegnando veramente, come detto, abbiamo sentito in Pietro, mettendoci da parte vostra ogni impegno. Quanto impegno sto mettendo da parte mia per farmi cambiare dal Signore? Quando voglio rompere quei legami? Quanto voglio rompere quei discorsi con i miei colleghi di maldicenza sugli altri? Se non prendiamo seriamente la decisione di metterci ogni impegno da parte nostra, non cambieremo mai. Se invece decidiamo di cambiare, dobbiamo mettere già in cantiere, dobbiamo prevedere tanti e tanti fallimenti, perché noi cadremo, ma alla lunga il Signore ci farà vedere la vittoria e ci farà avere autocontrollo. Chiaramente non stiamo parlando di perfezione, perché fino a che saremo in questo mondo è impossibile avere un autocontrollo per tutto, è impossibile, ma il Signore ci dice di fare la nostra parte, non ci dice di guardare il risultato, ma ci dice di impegnarci. Paolo in 2 Timoteo 1,7 dice: Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza a dire: io non ce la posso fare, ma ci ha dato uno spirito di forza e di autocontrollo e di amore. Quindi ce l'abbiamo già, dobbiamo soltanto metterlo in pratica. Abbiamo praticamente concluso, ma vi chiedo 2 minuti di orologio per vedere il versetto 23 di Galati 5, che dice: contro queste cose non c'è legge. Paolo dice: contro queste cose non c'è legge, non c'è nessuna legge, non c'è legge né data a Mosè e neanche nel mondo pagano, nel nostro mondo che ci circonda, non c'è nessuna legge che parli male del frutto che viene dall'alto, che parli male delle caratteristiche del frutto dello Spirito Santo. Se il mondo intorno a noi può vedere queste caratteristiche come qualcosa di deboli, come qualcosa di gente debole, ma in realtà le persone intorno a noi sono affascinate, sono anche invidiose quando incontrano un credente che manifesti veramente l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, eccetera, eccetera, autocontrollo. Paolo dice: contro queste cose non c'è legge che si oppone ad esse, nessuna legge può condannare le cose che indica lo Spirito. Dobbiamo ricercare queste cose e in maniera particolare, come abbiamo visto oggi, dobbiamo ricercare l'autocontrollo. Questa è la via che ci indica il Signore, che porta onore a Dio. E voglio terminare con le parole di Paolo a Timoteo: ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, oggi hai parlato dell'autocontrollo attraverso questi tutte le caratteristiche del frutto dello Spirito, ci hai mostrato, Signore, tutte quelle aree della nostra vita in cui, Signore, dobbiamo crescere, che dobbiamo ricercare. E oggi ci hai parlato dell'autocontrollo e personalmente, Signore, hai parlato al mio cuore mostrandomi che avere autocontrollo non significa soltanto, Signore, riuscire a dominare la propria lingua. Ognuno di noi, Signore, ha i propri combattimenti. C'è il fratello che è più suscettibile a non avere autocontrollo sull'eccesso di ira, e c'è invece il fratello che non ha autocontrollo con i pensieri immorali, con i pensieri di maldicenza. Ognuno di noi è chiamato non a giudicarsi, ma è chiamato, Signore, anche a pregare gli uni per gli altri. Signore, non stanno a giudicare, tu conosci i nostri cuori, sai quanto impegno ci mettiamo da parte nostra e quanto non facciamo niente per servirti. Aiutaci, come abbiamo ascoltato, a vincere la pigrizia, Signore, che c'è in noi, quella pigrizia che non ci fa studiare la tua parola, quella pigrizia che non ci fa avere un rapporto di preghiera sano, ma quella pigrizia che non ci fa neanche mettere mano alla forza che tu ci hai dato, all'amore, la forza e l'autocontrollo, quella giustizia di prendere mano, di metterci al lavoro a sistemare le nostre vite, ad avere controllo sui nostri pensieri, sul nostro cuore, avere i pensieri, l'autocontrollo sul nostro corpo e anche sulle nostre emozioni. Benedici, Signore, questa Chiesa, anche i fratelli che non ci sono, nel nome di Gesù. Amen. Amen.